Ecco, dopo aver ascoltato nella domenica precedente l'invio da parte di Gesù dei discepoli, ecco che gli apostoli tornano e si riuniscono a Gesù, si riuniscono attorno a Gesù. Ecco, questo è un punto importante. Il primo punto è che non è che la missione è una cosa che ci separa da Dio. Dio ci dà la missione, allora noi andiamo ed è fatta. No, a Dio al termine. Cioè, la missione finisce con un tornare da Lui. Come dice una meravigliosa orazione della Chiesa, perché ogni nostra attività abbia in te il suo inizio e in te il suo compimento. E cioè, non ha senso che noi ci appropriamo della storia che Dio ci fa vivere. Questa storia va riconsegnata. C'è una traditio, c'è una consegna, una redditio, un ridare indietro, un rendere ciò che noi abbiamo vissuto. E allora tornano da Gesù, anche perché senza Gesù cosa sono? Tutti noi, ma cosa siamo senza Gesù? Povera gente, dobbiamo tornare da Lui continuamente. In fondo questo è un movimento, quello che vediamo in questo Vangelo, che dobbiamo vivere ogni giorno. Tornare a Gesù e riferirgli tutto quello che hanno fatto e quello che hanno insegnato. È interessante, come se Gesù non lo sapesse, ma non è il problema che lui lo sappia, il problema non è che lui è curioso e sta lì che ascolta e poi tu che hai fatto, dimmi quest'altra cosa ancora. No, è un altro problema, è il racconto il momento del possesso di un fatto, è solamente il momento in cui io davanti a Cristo racconto la mia storia. Finalmente la mia storia è letta secondo quello che è veramente. Solamente in quel momento io inizio a capire fino in fondo che cosa ho vissuto. Prendo possesso. La nostra fede è intrisa dell'arte del raccontare, perché la nostra vita è raccontare, la nostra vita è comunicare. Saper raccontare una cosa, saper relazionare qualche cosa, vuol dire saperla in fondo vivere, cioè capirne la verità, capirne il fine, che è sempre e comunque qualcosa che ci mette in rapporto con gli altri. La fede è il racconto, le scritture sono racconto, la vita che cos'è se non ci si racconta cosa succede? Noi siamo così fatti in questa maniera, abbiamo un mondo interiore che è inintelligibile al prossimo, finché non facciamo il regalo di quello che abbiamo nel cuore, finché non parliamo, noi non entriamo in vera relazione. Ecco che in tutte le realtà, in tutti i tipi di avventure cristiane, c'è il momento della condivisione, del racconto del fatto, del regalo della propria esperienza. Così Gesù deve ascoltare l'esperienza dei discepoli e così gli sposi si devono raccontare la loro vita e non tacersela, e così i fratelli nella fede devono condividere la vita e non nasconderla e non tenerla in una macerazione interiore che normalmente fa fermentare in qualche cosa di autofecondante quanto ermeneutica, quando uno appunto si racconta da sé le cose, le racconta solamente a sé, piano piano inizia a fuorviarle, inizia a convincersi di priorità che non esistono o di cattiverie e bontà che non esistono. Ecco, è molto importante questo momento, che è un momento, ripeto, come dico molto spesso, paradigmatico, il momento in cui bisogna raccontarsi le cose. In una famiglia bisogna sedersi e raccontarsi la vita. Il desco familiare non è il luogo dove si vede insieme la televisione, dove ascoltiamo dei racconti finalizzati al commercio o altro, e riceviamo come un download, come si dice oggi, uno scarico di dati a noi estranei e per noi non urgenti. È il momento invece in cui ci si guarda in faccia, si condivide e si parla. Da parte dei genitori, per esempio, ascoltare il racconto di un bambino, fargli raccontare la giornata, fargli raccontare la settimana, fargli raccontare come vanno le cose, farlo parlare. Che i bambini parlino fra di loro, che ridano, che si prendano in giro. Questa cosa qui crea, cementa quella cosa meravigliosa che è la famiglia. Ma che cos'è un'amicizia? Ma che cos'è una relazione anche di lavoro? È molto importante negli ambienti di lavoro al momento fermarsi e parlare e condividere. le grandi patologie lavorative vengono dalle iniziative personali che creano costole spezzate di un lavoro che non ha organicità. Questo anche umanamente è molto serio. Ecco, il Signore Gesù conosceva questa realtà e fa esercitare i discepoli nell'arte del racconto, li ascolta, ne controlla, diciamo così, l'apertura. Ed ecco che questo richiede un luogo deserto, una solitudine. Ecco, noi vediamo che, avendo ascoltato la domenica scorsa il Vangelo della missione e ascoltando in questa domenica il Vangelo della solitudine, dell'appartamento, dello stare in ascesi, ascendere dal mondo e stare soli con Dio, anche se in una realtà fraterna, qual è quella in cui viene vissuta questa cosa da parte di Gesù insieme ai suoi discepoli, ecco, questi sono i due movimenti fondamentali. C'è il movimento della missione e c'è il movimento della solitudine, non uno senza l'altro. Non si può vivere uno senza l'altro. Non si dà quanto si ha, ma in genere un po' meno di quanto si ha. Se uno possiede 10, non riesce a dare più di 4, 5, 6, se è proprio tanto bravo. Parlo della vita spirituale. Se la vita spirituale non è foraggiata, se non si ha possesso della solitudine con Cristo, quando si va agli altri si è vuoti, si è poveri, si è mediocri. Abbiamo bisogno di questa ricarica. Noi possiamo esaminare quanto tempo dedicava Madre Teresa di Calcutta all'adorazione del Santissimo Sacramento. Scopriremo che era un tempo enorme, grandissimo. Quanto è il tempo di preghiera, di solitudine, di ascesi di un uomo di Dio? Deve essere tanto. Se uno ha tanta relazione pubblica, deve corrispondere a altrettanta solitudine con Dio. Altrimenti, ripeto, si corre il rischio di essere banali, prevedibili, non preparati, tirare a casaccio e vivere così, un po' troppo tentando la provvidenza, perché uno non ha veramente radicato in Cristo ciò che sta dicendo. Bisogna veramente avere il tempo di mangiare, dice questo testo, che al momento Gesù si occupa di questo fatto qua, che sembrerebbe banale da parte di chi ha digiunato 40 giorni, sembrerebbe secondario. No, non è secondario proprio per niente. Noi siamo cristiani, e il cristianesimo è meraviglioso perché ha al centro, uno dei suoi pilastri fondamentali, è l'incarnazione, ovvero sia l'incontro fra Dio e l'uomo nella carne del nostro Signore Gesù Cristo. E veramente il Figlio benedetto ed eterno di Dio è nato dalla Beata Vergine Maria per opera dello Spirito Santo e ha assunto la nostra carne. Allora queste due cose vanno insieme. La carne non è un incidente di percorso come è per alcune religioni orientali, che se ce l'abbiamo è un impaccio e dobbiamo liberarcene. Per nulla, la nostra carne risorgerà, noi andremo al cielo con il nostro corpo, un corpo glorificato. Allora i limiti che la carne ci impone sono limiti della nostra missione. Noi dobbiamo accettare che la carne a un dato momento ci dica: no, adesso ti devi occupare un pochino di me. Adesso ti devi fermare, e no, sai, la giornata non è fatta di 32 ore, ma di 24, e di queste una certa parte va dedicata al sonno. Chi non dorme normalmente prega con una certa sonnolenza e quindi non è che prega molto bene. Chi non dorme non ragiona bene. Chi deve occuparsi, per esempio, della vita degli altri, deve occuparsi dell'essere efficace nel farlo. Ecco che ci sono delle leggi che non devono essere il salutismo di oggi, la ossessione del benessere, che purtroppo può diventare anche, come dire, cavallo di battaglia di alcuni padri spirituali. Non è questo il punto. Il punto è l'equilibrio. Il punto è che c'è bisogno di riposo nel Signore. Questo riposo, ancor più che essere un riposo fisico, deve essere un riposo sostanziale dello spirito, autentico. C'è bisogno di dire quei no che danno valore ai nostri sì. Senza dei robusti no, i nostri sì sono falsi, sono senza differenza. Quando una persona mi sa dire di no, il sì che mi dice mi piace, mi interessa, lo vedo sostanziale, lo vedo valido, perché so che mi avrebbe potuto dire di no, perché me lo sa dire e me lo ha detto altre volte. Ecco che noi non siamo una merce gratuita in vendita a disposizione di chiunque allunghi la mano e prenda. No, un cristiano obbedisce a Dio. Un cristiano obbedisce a Dio e obbedisce agli stop che Dio gli dà, ai no che Dio gli dà. Per diventare persone di compassione, come dice questo Vangelo, per essere capaci di avvicinarci agli altri abbiamo bisogno di percepire la compassione di Dio, di stare fermi davanti a Lui, combattendo il nostro demone di onnipotenza, col nostro demone di efficientismo, con la fretta che difficilmente ha a che fare con la sapienza di Dio, se non quella fretta che è l'amore, che è un'altra cosa, è un po' diversa. Ecco, fermarsi per poter partire, ricaricarsi della compassione di Dio per essere generosamente compassionevoli con l'altro. Se no finiamo per fare un errore molto grave. Quando andiamo a occuparci degli altri, in realtà finiamo per emergenza a occuparci di noi stessi, mentre stiamo curando gli altri stiamo in realtà, magari inconsapevolmente, iniziando a occuparci solamente del nostro ego, perché quello grida, quello ha bisogno, quello non è che non ci sta, ci sta. Siamo poveretti noi. Noi abbiamo bisogno di uno che muoia sulla croce per noi, dobbiamo ricordarcelo. Noi abbiamo bisogno di essere risorti con Cristo, abbiamo bisogno di essere salvati, redenti, liberati. Ecco, abbiamo bisogno di luoghi di liberazione. Dobbiamo registrare quali sono i luoghi dove stiamo soli con Dio e dove ci ricarichiamo, e difenderli coltello fra i denti, perché quelle cose là non si possono trattare. Sono la sorgente di una valida azione cristiana.